Ditelo voi, chi fu, se quel che dico io vi deve soltanto far ridere. Ma liberate almeno Andrea Sanserra, che è innocente. All'appuntamento egli è mancato, lo ripeto per la centesima volta. E ora parliamo di me. Prova della mia reità sarà forse l'essere io tornato a Roma in ottobre, è vero? Mentre negli altri anni io sono sempre stato solito a venirci una sola volta, e per il mese di giugno. Ma non volete dunque tener conto che in quest'ultimo giugno andò a monte il mio fidanzamento? A Napoli, dal luglio all'ottobre, fui come pazzo, tanto che il mio capo ufficio volle darmi per forza un altro mese di licenza, giusto in ottobre. Il sogno mio di tant'anni, era crollato. E mente per la gola, chi afferma che a Napoli mi fossi dato al vino per dimenticare. Vino non ne ho mai bevuto. Avevo qui un male, qui, alla testa, che mi dava il farnetico, il capogiro e i conati della vomitazione. Ubriaco io. Ma già, che meraviglia, se ora si tenta di far credere che mi finga pazzo per iscusarmi. Invece m'ero dato alle... sì, alle facili avventure, scioccamente, per prendermi una rivincita, anzi, una vendetta della coscienza, della fedeltà, dell'astinenza mia di tant'anni. Questo sì, e in questo ne convengo, ho ecceduto. A Roma, in casa di mia madre, rivedo, dopo 7 anni, Andrea Sanserra, tornato da 2 mesi dall'America. La mamma m'affida a lui. Eravamo cresciuti insieme da ragazzi e ci conoscevamo meglio che non ci conoscesse la poveretta, che nella santità dei suoi pensieri faceva di noi miglior conto che in realtà non meritassimo. Ci credeva due angeli a 26 anni, ma in questa buona opinione l'avevo indotta io per il modo di vita da me tenuto nei 5 anni del mio fidanzamento. Basta. Con Andrea seguitai per la triste via in cui da 3 mesi m'ero messo a Napoli. E ora vengo al fatto. Una sera egli mi propone, premetto che Sanserra non conosceva la persona di cui ora debbo dire, ne aveva soltanto inteso parlare da altri. Mi proponevo, dicevo, di far conoscenza con una, si esprime così, specialità del genere. Mi parlò, non saprei ridirvelo. Ho soltanto l'impressione di suscitarmi dalle sue parole. Una camera al buio, con un gran letto, e a piede del letto un paravento. Una fanciulla avvolta in un lenzuolo, come un fantasma. Dietro il paravento, una vecchia zia della fanciulla, che faceva la calza, seduta accanto a un tavolinetto tondo, con un lume che proiettava sul muro ingrandita l'ombra della vecchia con le mani agili in moto. La ragazza non parlava, si lasciava appena vedere in volto. Parlava invece la zia, raccontando a pochi fidati clienti un mondo di miserie. La nipote, fidanzata con un ottimo giovane, che aveva un impiego lucroso, di fiducia nell'alta Italia. Il matrimonio, andato a monte per la dote, dote che c'era, ma che una sciagura di famiglia aveva ingoiata. Bisognava rifarla, e in pochissimo tempo, prima che l'ottimo giovane venisse a sapere. Sull'uscio di quella camera, concluse Andrea Sanserra, si può scrivere spasimo. Naturalmente fui tentato, e con Andrea ci demmo appuntamento per la sera dell'indomani, alle 8:30, fuori Porta del Popolo. Egli abita in via Flaminia. La casa delle due donne è in via Laurina. Il numero non lo rammento più. Fu una sera di sabato e pioveva. La via Flaminia s'allungava dritta, fangosa, rischiarata qua e là da fanali, il cui lume a tratti balzava e s'oscurava sotto i colpi del vento che alle mie spalle agitava gli alberi foschi di Villa Borghese battuti dalla pioggia. Pensai che non sarebbe più venuto con quel tempaccio. Pure non sapevo decidermi ad andar via e rimanevo perplesso a guardare i fili d'acqua che mi cadevano intorno dall'ombrello. Recarmi solo in via Laurina? No, no. Una nausea profonda della vita che conducevo da 3 mesi mi vinse in quel punto. Ebbi vergogna di me, abbandonato lì, sulla via del vizio, dal compagno. Pensai che Andrea probabilmente era andato a passare la serata in un'onesta casa, non sospettando che io fossi così corrotto da tener l'appuntamento con quella sera da lupi. Eppure, no, pensai, più che corrotto, io sono misero. dove potrei andare, io, adesso. E mi sovvennero le sere tranquille e beate, con la mia gioia accanto, la precedente mia vita, la casetta di lei. Ah, Tuda, Tuda! A un tratto, dall'arco centrale della porta, ecco un vecchietto sgusciar curvo, con un mantello che gli scendeva fino alla noce del piede. Reggeva con ambedue le mani un ombrellaccio sdrucito. Andava, quasi portato dal vento, in giù, per via Flaminia. Aguzzo gli occhi. Un brivido mi corre per tutta la persona. Il signor Jacopo, Jacopo Sturzi, il padre di Tuda, della mia fidanzata. Ma se io stesso con queste mani, un anno addietro, lo avevo composto nella bara e accompagnato a Campoverano. Pure, eccolo lì. Mi passa dinanzi, oddio! E si volta a guardarmi e piega da un lato la testa come per farmi vedere un sorriso. E che sorriso! Resto inchiodato al suolo in preda a un tremor convulso. Cerco di gridare, ma la voce non esce dalla gola. Lo seguo un tratto con gli occhi. Al fine riesco a svincolarmi dalla paura e mi lancio dietro lui. Credetemi, vi prego. Io non sono capace di inventare una cosa simile. Non saprei riferirvi parola per parola quel che mi disse, ma comprenderete agevolmente che certe idee non possono uscire del mio cervello, perché Jacopo Sturzi, quantunque uomo intemperante assai, fu un vero filosofo, filosofo originalissimo, e mi ha parlato col senno dei morti. Lo raggiunsi, mentre già stava per posar la mano piccola e tremula sulla gruccia della portavetri di un'osteria. Si volse di scatto, mi prese per un braccio e, trascinandomi in giù, nell'ombra fece: «Luzzi, per carità, non dire che sono vivo!» «Ma come? Lei?» balbettai. «Sì, sono morto, Luzzi», soggiunse, «ma il vizio, capisci, è più forte!» «Mi spiego subito. Te, chi muore maturo per un'altra vita, e chi no? Quegli muore e non torna più, perché ha saputo trovare la sua via. Questi invece torna, perché non ha saputo trovarla. E naturalmente la cerca giusto dove l'ha perduta. Io, per esempio, qui, all'osteria. Ma che credi? È una condanna. Bevo, ed è come se non bevessi. E più bevo e più ho sete. Poi capirai, non posso concedermi troppe larghezze». E strofinando insieme l'indice e il pollice della mano destra, contrasse il volto in una smorfia, intendendo con questo gesto significare: «Quattrini non ne ho». Io lo guardavo stupito. Sognavo. Mi venne alle labbra questa sciocca domanda: «Ah, giusto. E come fa?» Egli allora sorrise, posandomi una mano sulla spalla. Poi rispose: «Se sapessi, ho cominciato, fin dal domani del mio seppellimento, col rivendermi la bella corona di porcellana che mia moglie aveva fatto collocar sulla tomba col motto in mezzo al mio adorato consorte. Certe bugie noi morti non possiamo soffrirle. Me la son rivenduta per poche lire. Tirai avanti così una settimana. Non c'è pericolo che mia moglie venga a farmi qualche visita e s'accorga che la corona non c'è più. Ora gioco a carte qui con gli avventori. Vinco e bevo a costo di chi perde. Insomma, un'industria. E tu, che fai?» Non seppi rispondergli. Lo guardai un istante, poi ebbi un impeto di pazzia e lo afferrai per un braccio. «Dimmi la verità, chi sei? Come sei qui?» Non si scompose, sorrise. «Ma sei tu, da te stesso m'hai riconosciuto?» «Come son qui, te lo dirò. Ma prima entriamo, non vedi? Piove!» E m'attirò nell'osteria. Lì mi forzò a bere, a ribere, certamente con l'intenzione d'ubriacarmi. Tanto era il mio stupore, tanto lo sgomento, che non seppi ribellarmi. Non bevo vino, eppure ne bevvi non so più quanto. Ricordo una nube soffocante di fumo, il tanfo acuto di vino, il sordo acciottolio delle stoviglie, l'odor caldo e grave di cucina, i sommessi borbottii di voci rauche. Curvi, quasi volessero rubarsi il fiato l'un l'altro, due vecchi giocavano a carte lì accanto, tra grugniti di rabbia o di consenso degli spettatori intenti ed addossati alle loro spalle. Dal tetto basso, un lume a sospensione adduggiava la sua giallezza tra la densa nube. Ma quel che maggiormente mi stupiva Era il vedere che tra tanti nessuno sospettava che lì dentro c'era un estraneo alla vita. E guardando or questa or quella persona, mi veniva la tentazione di indicarle il mio compagno e di dirle: «Costui è un morto!» Ma allora quasi mi leggesse sulle labbra questa tentazione. Jacopo Sturzi, con le spalle appoggiate alla parete e il mento sul petto, sorrideva, senza levarmi gli occhi d'addosso, occhi infiammati e pieni di lacrime. Anche bevendo mi guardava. A un tratto si riscosse e cominciò a parlarmi, a bassa voce. Già, la testa mi girava per i vapori del vino, ma quelle parole strane sulle cose della vita e della morte me la facevano girar peggio. Se ne accorse e ridendo concluse: «Non son cose per te, parliamo d'altro. Tuda». «Tuda?» io feci. «Ah, non lo sa?» «Tutto è finito». Egli accennò di sì più volte col capo. Poi invece disse: «Non lo sapevo, ma hai fatto bene a romperla. Di, per causa della madre, è vero?» «Amalia Noce, mia moglie? Pessima creatura, come tutti i Noce. Io, guarda...» Si tolse il cappello, lo posò sul tavolino e, battendosi una mano sulla fronte calva e strizzando un occhio: «La prima nel 1860, poi nel 75. E metti che non era più fresca, sebbene ancora bellissima. Ma di questo non posso più lagnarmi. La perdonai e basta. Figlio mio, permetti che ti chiami così. Figlio mio, credimi, ho cominciato a respirare soltanto appena morto. Infatti, mi occupo forse più di loro, né della madre né della figlia, e neppur della figlia per causa della madre. Voglio dirti tutto, so come vivono. Potrei, senti, non visto, come fanno molti altri nel mio stato, recarmi in casa loro di tanto in tanto e provvedermi furtivamente di un po' di denaro. Ma no, di quel denaro io non ne rubo. Lo sai come vivono?» «Come?» risposi. «Non ho più chiesto notizie di loro». «Ma là, lo sai», riprese egli. «Te l'hanno detto ieri sera», fece esitando un cenno interrogativo con gli occhi. «Sì, dove volevi andare prima di vedermi?» Balzai in piedi, ma non mi ressi, e caddi sui gomiti sopra il tavolino, gridandogli: «Sono loro, Tuda, Tuda e la madre!» Mi afferrò per un braccio, mettendosi l'indice attraverso le labbra. «Zitto, zitto, paga! E vieni con me, paga, paga!» Uscimmo dall'osteria. Pioveva più forte. Il vento, cresciuto, saettandoci l'acqua in faccia, quasi ci impediva d'andare. Ma quegli mi trascinava, pel braccio, via via, contro il vento, contro la pioggia. Cempennante, ebbro, con la testa in fiamme e più pesante del piombo, io gemevo. «Tuda! Tuda è la madre!» La figura di lui ammantellato mi si confondeva nell'ombra violenta con l'ombrello che gli sorreggeva alto contro la pioggia e diveniva enorme agli occhi miei come un fantasma d'incubo che mi trascinasse verso un precipizio. E là, con uno spintone, mi cacciò dentro il portoncino buio urlandomi all'orecchio: «Va! Va da mia figlia!» Ora io ho qui, qui, nella testa, soltanto gli urli di Tuda, avviticchiata al mio collo. Urli che mi spezzano il cervello. Oh, fu lui, torno a giurarlo, fu lui, Jacopo Sturzi. Lui strangolò quella strega che si spacciava per zia. E non l'avesse fatto lui, però, l'avrei fatto io. Ma l'ha strozzata lui, perché ne aveva più ragione di me.